Abbiamo detto che il regno di Dio può essere inteso in diversi modi, soprattutto come l'affermazione della volontà di Dio, l'affermazione universale della volontà del Signore, sia sui buoni che sui malvagi. Abbiamo detto che la volontà di Dio è efficacissima e che comunque arriva al suo compimento, che però è sommamente importante che si compia in noi in modo, diciamo così, soave, è vero, e cioè secondo la nostra quasi seconda natura, cioè quella natura acquisita soprannaturalmente, che è la grazia, no? La natura di Dio partecipata a noi. Ecco quindi com'è importante essere amici di Dio sin da questa terra, perché poi appunto il regno di Dio in noi si realizzi con amore, con pace e senza appunto costrizione e violenza, come si realizzerà invece negli empi. Poi abbiamo visto che c'è un'altra accezione del regno di Dio di cui noi invochiamo la venuta, ed è appunto quella del regno di Dio nel senso strettissimo della parola, cioè il regno di Dio nella sua perfetta rivelazione, così come ci sarà alla fine dei tempi, quando tutta la Chiesa sarà radunata nella Gerusalemme celeste, no? Si parla appunto della Chiesa congregante e della Chiesa congregata. La Chiesa congregante è la Chiesa di questa terra, che cerca di aggregare a sé sempre più figli possibilmente, no? Perché? Perché solo per mezzo della Chiesa ci si salva, no? Ecco, abbiamo già parlato tante volte sul modo in cui si può appartenere alla Chiesa, però per quanto l'appartenenza possa essere anche solo spirituale alla Chiesa, tuttavia solo per mezzo della Chiesa c'è la salvezza. Vedete, quindi la Chiesa è un istituto proprio fondato dal nostro Signore per la salvezza di tutte le genti, e solo per mezzo di essa ci si salva. Tanto è vero che i santi padri non avevano nemmeno un'ombra di dubbio, e su questo c'è proprio un consenso morale di tutti i padri, no? Ecco che la Chiesa è l'arca di salvezza, proprio come al tempo del diluvio, al tempo di Noè, nessuno si è salvato se non coloro che erano nell'arca. Così nessuno si salva e si salverà alla fine dei tempi se non coloro che fanno parte della Chiesa, cioè che sono dentro alla Chiesa, a questa arca di Noè, è vero, nella quale solo c'è la salvezza. È un simbolo stupendo, bellissimo e certamente attendibile, cioè non è un'allegoria così un po', come si può dire, un po' troppo violenta. Talvolta infatti nella esegesi allegorica si esagera un tantino, no? Ma questa volta è un'allegoria perfetta, no? L'arca di Noè in mezzo a questi frutti del diluvio, è vero, è proprio la situazione della Chiesa in mezzo alla malizia del mondo, no? Ecco, orbene, nessun tormento di malizia toccherà coloro che sono nell'arca, cioè coloro che sono appunto, fanno parte della Santa Chiesa. Ecco, allora in questo senso la Chiesa congregante cerca di aggregare a sé sempre nuove anime per portare tutte le anime in cielo. Questa è la sua, appunto, la sua finalità essenziale. Vedete come il Cristo è venuto sulla terra con questo unico scopo. Vedete, tutto l'amore di Gesù per l'umanità era un amore di redenzione, di salvezza, proprio per salvare le anime, no? Così anche il Cristo mistico, che è la Chiesa, non ha certo un'altra volontà, cioè ha esattamente quella stessa volontà di Cristo storico, no? Cioè la salvezza delle anime. Quindi la Chiesa congregante, in attesa che la Chiesa sia congregata nella patria celeste. Vedete, quando l'ultimo giusto, è vero, varcherà la soglia e farà anche lui parte appunto del regno dei cieli, allora tutto sarà compiuto. In questo senso pure noi chiediamo l'avvento del regno di Dio, quindi anche in questa seconda accezione, venga il tuo regno, nel senso, Signore, che tutti possano essere radunati nella patria eterna del cielo. Ora, la patria eterna è sommamente desiderabile, dice San Tommaso, ecco perché noi desideriamo ardentemente la venuta del regno di Dio e lo chiediamo appunto nella nostra preghiera, è sommamente desiderabile per tre motivi: a causa della sua giustizia, a causa della sua libertà e a causa dell'abbondanza di ogni bene che vi è in esso. E quindi il regno di Dio è un regno di giustizia, di perfetta libertà e dell'abbondanza di ogni bene, è un perfetto benessere, potremmo dire. Ecco, queste tre caratteristiche sono proprio essenziali della città celeste, del regno di Dio nella sua perfezione. Ecco, allora, anzitutto il regno di Dio è desiderabile per la sua giustizia, dice il profeta Isaia nel capitolo 60, tutto il mio popolo mi sarà fedele e avrà in possesso la terra per sempre. Come un germoglio del mio giardino, io l'ho creato per rendere manifesta la mia grandezza. Ecco, quindi in qualche modo si racconta in questo luogo, è vero, la fedeltà incrollabile del popolo di Dio, ovviamente del popolo di Dio alla fine dei tempi, la sua ultima purificazione e perfezione. Ecco, In qualche modo la giustizia qui non va considerata come il rapporto semplicemente verso gli altri, verso il prossimo, come giustizia, diciamo, di tipo commutativo o qualcosa del genere. La giustizia qui significa proprio la santità del regno di Dio, no? Cioè che ogni cittadino della città celeste, della Gerusalemme celeste, possederà perfettamente la sua beatitudine, cioè possederà perfettamente la visione di Dio, no? Ci sarà solo santità, ci sarà solo pace, ci sarà solo questa tranquillitas ordinis, è vero che è appunto la pace, non ci sarà più nessun tormento, nessuna malizia, non ci sarà più nessuna tentazione, nessuna ombra di timore, nessuna angoscia, quello che abbiamo detto, non è vero che la beatitudine non è mai perfetta, se rimane qualche angoscia, qualche timore di perdere il bene che uno possiede, no? Ecco, quindi tutti i cittadini del regno di Dio saranno nel pieno e perfetto e incrollabile possesso dei loro diritti di cittadinanza, vedete? Ecco, questo è il punto, no? Ecco, è una condizione stabile, una condizione perfetta in cui ciascuno avrà la sua beatitudine e sarà contento di quella beatitudine che possiede, a differenza della città terrena, no? Basta vedere appunto la scontentezza che travaglia la nostra città terrena, tutte queste lotte intestine, è vero, tutte quelle invidie, quelle sopraffazioni, quelle ingiustizie, ribellioni dall'altra parte, violenze, guerre, guerre civili, guerre tra nazioni, insomma tante cose che ovviamente la patria celeste non ci sono, no? Perché? Perché l'ordine della patria celeste è perfetto e da quell'ordine perfetto scaturisce anche la perfezione della tranquillità, cioè della pace, no? E non solo, sulla terra forse si può godere qualche, così, qualche stato, qualche nazione, forse per un po' di tempo nella sua storia può anche godere della pace, ma mai in modo perenne, no? Sempre c'è qualche cosa che poi distrugge, fa crollare questa pace. Invece nella città celeste la pace è perenne, è eterna, no? Ecco. Notate bene come nella città celeste i santi appunto possiedono la visione beata di Dio in gradi diversi di beatitudine, però ciascuno nella sua pienezza soggettiva, vedete, questo è molto, molto importante da notare. Quindi anche la città celeste è una città ordinata, no? Gesù lo dice con chiarezza che nella casa del Padre suo ci sono diverse dimore, diverse mansioni, no? E che ciascuno riceverà proprio un premio adeguato alle sue opere, no? Quello che ha fatto sulla terra in qualche modo avrà una ricompensa in cielo, ne abbiamo parlato quando trattavamo del merito, no? Vedete, quindi c'è una proporzione a quanto l'uomo merita con la grazia di Dio durante la vita terrestre e quanto riceve come premio nella città celeste, no? Ecco, ora questa differenziazione obiettiva che esiste, quindi vicinanza più o meno grande a Dio, c'è una perfetta gerarchia tra i santi, non toglie però il fatto che ciascuno di essi è tutto pieno della gioia, è vero, della visione del volto di Dio e della pace che ne scaturisce, dell'amore, della appunto gioia che scaturisce dalla visione, quindi c'è tutto, c'è sia la parte intellettiva, la visione di Dio, sia la parte volitiva, c'è la gioia e la pace, no? Ecco. Bene, questo per quanto concerne la giustizia del Regno dei Cieli. E poi vi è anche una perfetta libertà da ogni schiavitù. Vedete, i cittadini del Regno dei Cieli sono cittadini perfettamente liberi. Infatti bisogna distinguere un duplice tipo di governo, no? Il governo che concerne in qualche modo coloro che sono sottomessi come servi e coloro che sono sottomessi come liberi. No? San Tommaso distingue accuratamente e dice che anche nel paradiso terrestre ci sarebbe comunque un governo. Ed è una cosa interessantissima perché di nuovo questi anarchici di cui vi ho parlato già questa mattina, no? Cioè quelli che dicono che gli istituti dello Stato sono tutte cose del demonio, sembrano quasi dei manichei, capite? No? Ecco, quindi quelli che dicono che in fondo del governo non c'è bisogno perché se tutti fossimo santi non ci sarebbe un governo, non è vero. Vedete, anche tra i santi c'è un governo, cioè il governo è proprio insito, è insito nella natura della società. Vedete, quello che è scaturito dal peccato delle origini è l'aspetto servile, coercitivo del governo. Vedete, cioè il fatto che la volontà dei cittadini, siccome non sono tutti buoni, è vero, deve essere talvolta, come dire, costretta a fare il bene con violenza, no? Perché altrimenti non si assoggetterebbero a certi criteri, a certe leggi, no? Ecco, vedete, ma questo aspetto servile scaturisce dal peccato delle origini, non il governo come tale. C'è un governo anche che si esercita sui liberi, è vero? Ovvero un governo in cui il sovrano o comunque il governante, è vero, cura il bene comune di tutti, cioè in qualche modo ordina la, diciamo così, il bene che ogni cittadino, al quale ogni cittadino contribuisce, nel vero c'è il bene di tutta la nazione, tutto lo Stato, tutta la comunità politica, ordina questo bene al bene individuale di ciascuno, cosa che non accadeva nell'antichità, cioè quando presso gli antichi, pensate un po' ai greci, ai romani, eccetera, no? Agli egizi addirittura, no? Dove esisteva l'istituto della schiavitù, no? Ecco, cioè costoro non si preoccupavano affatto che il bene che in qualche modo, ai quali gli schiavi ovviamente contribuivano e pesantemente con il loro lavoro, che questo bene tornasse a loro vantaggio. Vedete il tipo di governo servile, no? E c'è il tipo di governo liberale, non però nel senso del partito liberale, Zanone, eccetera, capito? Ma nel senso liberale come governo di liberi, no? Ecco, è diverso, c'è un governo in cui appunto i governanti mirano al bonum comune omnium, cioè non solo realizzano il bene comune, ma lo realizzano in modo tale che tutti i singoli proprio ne possano godere. Ed è questa condizione di un governo liberale, appunto, di un governo di liberi, si realizza nel Regno dei Cieli. Ecco, addirittura non solo i cittadini del Regno dei Cieli sono liberi di fatto, ma sono dei liberati, cioè dei salvati. Vedete, nella situazione di innocenza originale l'uomo sarebbe libero, no? E anche il suo governo sarebbe un governo appunto libero. Però nella situazione attuale noi la libertà l'abbiamo persa, no? E quindi la libertà dei cittadini del Regno dei Cieli è appunto una libertà acquistata, anzi conquistata al prezzo del sangue di Cristo, no? Ecco. Dice la lettera ai Romani, addirittura dando una visione splendida di questa liberazione che il Cristo ha operato, nel capitolo 8, quel famoso versetto 21 abbastanza misterioso, dice: anche il creato, cioè tutta la creazione, sarà liberata dal potere della corruzione per partecipare alla libertà e alla gloria dei figli di Dio. Vedete, tutta la creazione, non solo l'uomo, ma assieme all'uomo tutto il creato. Su questo ci sono diversissime interpretazioni, su quale aspetto esterno avrà il regno del Signore, no? C'è gente che appunto crede anche nella salvezza degli animali, delle piante, capite? C'è tanta anche, come dire, tanto sentimentalismo sotto un certo aspetto, no? Perché c'è gente davvero attaccata a queste creature, quindi dice: come, insomma, come farò, come sarò felice nel Regno dei Cieli se non ci saranno né cani né gatti né niente di questa sorta, capite? Ecco, allora notate, effettivamente non è che ci sia un dogma a questo riguardo, non è che ci sia un dogma, dice l'Apocalisse che il Signore farà un cielo nuovo e una terra nuova, no? Però se scomparirà anche il mare, mi pare che sarà una terra alquanto diversa da quella di prima, capite quello che voglio dire? Ma comunque, insomma, le opinioni teologiche ortodosse, è vero, possono essere plurime a tal riguardo, no? Comunque duplice può essere questa apocatastasi di tutte le cose, no? Questo rinnovamento dell'universo alla fine dei tempi. Potrebbe essere effettivamente una creazione anche esteriormente fatta in modo tale che creature inferiori continuino in modo perenne a partecipare alla libertà dei figli di Dio, ma potrebbe anche essere, mi pare la tesi più plausibile, che nel regno di Dio ci siano solo le creature razionali, nelle quali però, data la corporeità dell'uomo e dato che nell'uomo sono rappresentate un po' tutte le dimensioni di ogni essere, vedete, persino dei minerali, in qualche modo c'è tutto, ogni dimensione dell'essere, ogni dimensione del creato, così tutta la creazione tramite l'uomo avrà parte appunto nella liberazione, nella libertà dei figli di Dio. Certo è questo, vedete, quello che San Paolo dice qui in questo luogo, che va preso in notevole considerazione, è che la salvezza avrà una ripercussione cosmica, cioè non è solo limitata all'uomo, ma tramite l'uomo si diffonde al di là dell'uomo. Vedete, questo mi pare che sia rilevante anche per quanto concerne il peccato, perché se la salvezza si diffonde al di là dell'uomo, vuol dire che anche il peccato ha avuto effetti al di là dell'uomo, no? Altrimenti San Paolo non avrebbe parlato di una creazione assoggettata appunto alla corruzione, no? La creazione assoggettata alla corruzione a causa del peccato dell'uomo. No? Quindi quando l'uomo sarà liberato da questa corruzione, assieme a lui lo sarà anche la creazione, in un modo che Dio solo conosce, capite? Quindi è difficile sapere come ciò accadrà con esattezza. Bene, nella vita eterna non solo tutti saranno liberi, ma addirittura saranno re sovrani, vedete? Sarà una libertà perfetta, una libertà assoluta, dice l'Apocalisse nel quinto capitolo: li hai fatti regnare, cioè i santi, li hai fatti regnare con te, sacerdoti al servizio di Dio, essi, i santi, governeranno la terra. Ed è proprio un regno di sacerdoti, cioè una regalità sacra, ne è vero, è un sacerdozio regale, no? Entrambe queste dignità, cioè sia quella sacerdotale che regale, si compenetrano in questa visione della patria eterna del cielo. E quindi i santi avranno una volontà veramente sovrana. Questo però perché? Ebbene, per il semplice motivo che la loro volontà, ovvero la volontà dei santi in cielo, non è altra che la volontà stessa di Dio. Una sarà la volontà di tutti e di tutti Dio stesso sarà corona, dice San Tommaso. Una sarà la volontà di tutti e Dio stesso di tutti sarà corona. Citando il bel versetto 5 del capitolo 28 di Isaia, quel giorno il Signore dell'universo sarà Lui stesso lo splendido ornamento e la magnifica corona per il resto del suo popolo. Vedete, il Dio è la corona regale del suo popolo, dei suoi santi, no? Questo proprio perché in qualche modo ogni santo è limpidamente, vedete, senza ombre, qua giù sulla terra, per quanto ci si sforza di essere buoni, c'è sempre qualche ombra che ci separa da Dio, no? Mentre nel regno dei cieli la volontà umana senza ombre aderirà perfettamente alla volontà di Dio. E dato che la volontà di Dio è sovrana, vuol dire che tutti in Dio saranno sovrani. Vedete? Popolo sovrano, ma solo in patria celeste, care sorelle. Adesso celebreremo il secondo centenario della rivoluzione francese, capite? Mi sa molto che i rivoluzionari francesi, come si suol dire, hanno preso un granchio, capite? Hanno sbagliato un tantino la valutazione della libertà dell'uomo, no? Ecco, vedete, il popolo è sovrano, sì, ma solo quando è perfetto in Dio, perché solo la sovranità di Dio è una sovranità perfetta. Invece noi, ahimè, anche noi cattolici, vedi, queste cose non bisogna arrendersi, bisogna addirittura stare fermi a posizioni davvero dell'ancien regime, perché sono vere, capite? E cioè al fatto che non c'è sovranità in cielo e sulla terra che non discenda dalla paternità di Dio. Vedete, sono le la scrittura parla chiaro, no? Da Dio ogni paternità discende. Invece i nostri ragazzini a scuola imparano che mentre durante il Medioevo oscurantista e tutto buio, tutto tenebroso, è vero, la Chiesa assoggettava le povere menti a queste tenebre dell'intelletto, insegnando che appunto non il popolo è sovrano, ma il re è sovrano per grazia di Dio, capite? Ebbene, chi che ne sia, capite, il rapporto tra popolo e sovrano, una cosa è sicura, che sia il re che il popolo sono sovrani, se sono sovrani, solo e unicamente per grazia di Dio. E così c'è poco da fare, cioè per la volontà di Dio regnano i re, è vero, dice la scrittura, e se i popoli regnano, per carità, può anche darsi, capite, ma se regnano anche i popoli interi, ebbene regnano sempre per grazia di Dio, non vedete? Cioè c'è un profondo malinteso, molto spesso al giorno di oggi si sente dire, in fondo la dichiarazione dei diritti dell'uomo non è altro che un ribadire i concetti cristiani di fratellanza, di uguaglianza, di libertà, no? Nulla di più opposto alla concezione cristiana del vero amore del prossimo e della vera libertà dei figli di Dio, capite? Ed è quale la differenza? Sottilissima, sembra una cosa quasi da nulla, capite? E però è abissale. Cioè, mentre la Chiesa ci insegna che noi siamo liberi per grazia di Dio, cioè come creature fatte a immagine e somiglianza del nostro Creatore, ebbene la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino dichiara che l'uomo è libero immediatamente, in assoluto. Vedete? C'è la matrice della dichiarazione, è una matrice chiaramente atea, c'è poco da fare. Per Dio non c'è posto in questa prospettiva, vedete? Non che non ci sia posto in assoluto, perché c'è la libertà di religione, bontà loro, libertà di religione, però il Dio diventa oggetto di scelta. Cioè non è che Dio abbia scelto noi perché ci siamo. Siamo noi che scegliamo Dio, bontà nostra, perché ci sia Lui, se ci capita di votare, capite, a suo favore. Non so se rendo l'idea, capite? Guardate che le prospettive sono davvero cambiate, e non da poco. E quindi, vedete, in questo con molta calma, con molta serenità, ma anche con molta così ostinatezza, capite, care sorelle, dobbiamo mantenere la verità proprio teologica, capite, del nostro rapporto con Dio. Cioè noi siamo liberi, ma non siamo liberi assolutamente, siamo liberi relativamente a colui per la somiglianza del quale siamo liberi. Non so se vi spiego, capite? E questa è la terribile prevaricazione dell'umanità moderna, cioè la svolta antropocentrica in qualche modo, no? Cioè aver posto proprio l'uomo a posto di Dio, no? Gregorio XVI, che era effettivamente una mente un tantino sullo stile dell'ancien regime, bene, Gregorio XVI diceva appunto che si tratta di un deliramentum, no? Cioè di un delirio dell'umanità inebriata del suo orgoglio, no? Su un certo aspetto è proprio così, cioè non è che Dio venga del tutto escluso, ma Dio deve adeguarsi alle voglie dell'uomo, no? Non al contrario, cioè non è l'uomo che ubbidisce a Dio, al contrario, noi ci facciamo Dio a nostra immagine e somiglianza, come diceva Feuerbach, no? Non è che il Signore mi perdona, non è Dio che mi ha creato, sono io che creo il mio Dio secondo la mia immagine e somiglianza. Questa è la, capite, la concezione di Dio che scaturisce da questa, dalla filosofia, insomma, della dichiarazione dei diritti dell'uomo. In apparenza è una cosa estremamente innocente, capite? Chi non sarebbe d'accordo che tutti siamo uguali, fratelli, che ci dobbiamo voler bene, sembra leggere il Vangelo, capite? Ma sotto c'è questo anguis in erba, capite? È vero, c'è questo veleno, in cauda venenum, no? Che praticamente a Dio non si accenna più. Dio è oggetto di una libera scelta dell'uomo, cioè se l'uomo lo fa esistere, Dio esiste. Se l'uomo non si compiace di non farlo esistere, ebbene, il Dio non ha esserci. Poi è da lì che nasce praticamente la concezione di una società atea, di una società che prescinde da Dio o che addirittura proprio combatte Dio, come purtroppo talvolta nel mondo moderno accade. Bene, e invece noi sappiamo che la nostra libertà è un preziosissimo dono di Dio. Libertas prestantissimum donum, come dice appunto una bellissima enciclica di Leone XIII, no? La libertà è proprio un dono che il Dio ci ha elargito, no? Non è un qualche cosa che noi abbiamo perché noi stessi ci siamo creati, abbiamo la libertà perché il Dio ha voluto che noi fossimo a sua immagine e somiglianza. Vedete, in qualche modo, ne abbiamo già parlato in parte, però è importante sempre meditarlo, vedete, anche per motivi apostolici, perché uno dei malintesi odierni anche tra giovani cristiani, no? Uno dei malintesi più incresciosi è proprio quello sulla libertà. Libertà, la capacità di fare quello che mi viene in mente, quello che io così in questo momento voglio fare, no? Capite? Molto spesso in questi conflitti generazionali, no? I genitori che dicono tu non devi uscire la sera, il giovanotto che dice io sono un cittadino libero perché ormai ne vero ho 18 anni o quanti, ne vero che lo Stato lo dichiara maturo, no? Per legge dichiarato maturo, capite? Una cosa che mi diverte al sommo, no? Perché se vi ricordo bene, anzitutto l'uomo non è mai maturo, guardate che anche adesso ne vero sono ben lontano dall'esserlo, ma diciamo così pressapoco, capite? Pressapoco, se mi ricordo bene, attorno ai 25-27 anni, se tutto è andato bene, non so se ricordo bene, comunque pressapoco una certa quale maturazione non del tutto compiuta forse si è verificata lì, ecco, vedete, cioè 18 anni, decreto legge, capite, tutti maturi, tutti cittadini, ecco, vedete, non è così che, capite, care sorelle, che si può fare, no? Ecco, e quindi in qualche modo bisogna definire bene la libertà, che cos'è? La libertà vuol dire, anzitutto, la libertà è un dominio che la nostra volontà possiede sui propri atti. La volontà possiede un dominio sui propri atti. E certo, questa è l'essenza della libertà, no? L'essenza spirituale della libertà, il dominio che la volontà possiede sui propri atti. E certo, poi, dato che l'uomo è libero interiormente, è bene che sia rispettata anche la sua libertà esteriore, no? Cioè congeniale all'uomo vivere in modo libero, no? Cioè che possa in qualche modo disporre anche dei suoi atti esterni, no? Questa è poi la libertà detta politica, no? Però vedete, la libertà politica esteriore non ci sarebbe se non ci fosse a monte, ne vero, la libertà della volontà, e quindi bisogna partire appunto dalla libertà nella sua essenza. Ora, la libertà consiste nel dominio che la volontà possiede sui propri atti, e questo dominio a sua volta è radicato nel fatto che l'uomo può riconoscere, è in grado di riconoscere il bene particolare, relativo, come sottomesso, cioè come in qualche modo limitato, nell'ambito del bene sommo e infinito. Vedete, questo solo a una creatura razionale è dato. Gli animali non hanno questa capacità, no? La libertà consiste nel fatto che l'uomo vede la limitatezza del bene alla luce del bene illimitato, del bene infinito. La libertà nasce da questo confronto. Se noi vedessimo come gli animali, solo dei beni finiti, dei beni ben determinati, particolari, noi non saremmo liberi. Cioè l'istinto ci porterebbe a realizzare volta per volta quel bene particolare al quale l'istinto stesso ci porta, no? Invece noi siamo liberi, cioè dominiamo i nostri atti, dominiamo la nostra volontà, anche gli atti esteriori, proprio perché noi siamo in grado di paragonare ogni bene particolare che ci si presenta con il bene infinito. Vedete? Alla luce di questo paragone risulta che il bene limitato è certo un bene, però in quanto limitato, ebbene noi siamo al di sopra di esso, non so se rendo l'idea, capite quel che voglio dire? Cioè gli animali considerano il bene particolare solo come un bene, non come particolare, cioè come limitato, come coartato. E vedendo quindi nel bene finito solo il bene, non possono non realizzarlo, perché tutti gli appetiti, vedete tutta quella parte dell'uomo che è la tendenza, no, a qualche bene, ebbene ogni appetito, ogni tendenza, per forza, per natura, non spontaneamente tende al bene. Quindi se una realtà buona, se una realtà buona ci si presenta solo come buona, noi non possiamo non sceglierla, cioè, anzi non sceglieremo affatto, perché non saremo liberi, semplicemente avremo un desiderio di quel determinato bene. Tanto è vero che addirittura gli stati patologici, no, quando scompare questa capacità intellettiva di paragonare, di valutare i beni, non c'è libertà. Vedete, quel soggetto non agisce liberamente, perché per lui in quel momento quel determinato bene è solo un bene e perciò non può non realizzare. Ecco. Allora è sommamente importante, vedete, che si rispetti nella libertà questo distacco del bene particolare dal bene sommo. Ora vedete come l'indole della libertà è una indole profondamente religiosa, capite? Cioè praticamente vuol dire considerare tutti i beni come quasi un nulla dinanzi al sommo bene che è quello di Dio, e di Dio solo. Quello che dice San Paolo, ho considerato tutte le cose come una spazzatura pur di guadagnare il Cristo. Capite quello che voglio dire? Vedete? Questo è un parlare di uomo libero, paradossalmente. Capite? Perché c'è gente che crede che quando si realizza in tante vicende particolari, mondane, tante soddisfazioni, capite, che si concedono, pensano che allora sono perfettamente liberi. Io sono libero di concedermi una bellissima vacanza, poi torna più avvilito di prima, capite quello che voglio dire, no? Sono liberissimo di concedermi quello svago, magari anche non del tutto onesto, poi succedono dei guai, capite, è vero, tutti sono avviliti, sia il protagonista della vicenda, sia tanta altra gente, vedete care sorelle? Insomma, succedono delle vere e proprie tragedie per questo concetto frainteso di libertà. La libertà non consiste nel fatto, anzi proprio la schiavitù nasce dal fatto che uno considera se stesso come in grado di realizzare qualche bene particolare e quindi deve realizzarlo, perché se non lo realizzerebbe, allora non sarebbe, se non lo realizzasse non sarebbe pienamente uomo. Quanto spesso si sente dire questo, io devo fare questo perché se no la mia umanità rimane in qualche modo, non è vero, mutilata, non pienamente realizzata. È terribile quella sete, proprio sembra che l'umanità sia un tantino impazzita, sapete, sorelle care, una cosa davvero tremenda, eh? C'è proprio gente che corre dietro a queste visioni, no? La moda poi spesso, poi capite, del consumismo fa sì che in qualche modo questi beni di cui hanno tanto bisogno, è la moda che gliene crea il bisogno, capite? Per esempio quei giovanotti che hanno bisogno di vestiti firmati, mi ha divertito al massimo, capite, no? Ho detto a quella cara figlia, guarda che lo firmo io, è vero, no, da lei non vale, padre. Allora bisogna che ci sia quella boutique, o come si chiama, è vero, che firma, è vero, ecco così. Capito? Che poi è la stessa cosa come se la comprasse senza la firma, non so se rendo l'idea, vedete. Anzi, allora capite il consumismo come ci schiavizza, no? Invece quei poveretti che corrono dietro a quei miraggi, no? Nel contempo però sono perfettamente convinti di essere realizzati, no? Mentre quei altri, capite, noi altri per loro siamo dei poveretti, dei mutilati, dei handicappati, capite? Dovremmo riscuotere una specie di pensione come quei, è vero, che sono mutilati di guerra, capite, anche noi dovremmo, davvero, è una cosa interessantissima, capite? Che queste due posizioni, cioè quella del mondo e quella della Gerusalemme celeste, sono veramente in un contrasto enorme tra loro, capite? Non c'è di per sé conciliazione, o si sta da una parte o dall'altra, capite? Cioè noi spesso giustamente consideriamo schiavi loro e loro considerano infelici e schiavi noi, ma non c'è via di mezzo, capite? E allora è cosa interessantissima, vi citai già l'esempio di Socrate, no? Il quale diceva, andava al mercato di Atene, è vero, e dice, divertito, poi tornava sempre quando gli chiedevano i suoi discepoli, tu che sei un saggio, come mai vai a vedere tutte queste cose? Perché Socrate era un tipo interessante, voi sapete bene che a differenza di altri filosofi che erano più meditativi e introversi, Socrate andava a parlare con la gente sulla piazza, no? E tra l'altro vedeva anche le botteghe di artigiani, eccetera. Allora gli chiedevano talvolta ai suoi discepoli: questo è un saggio, insomma, che ci predichi la encrateia. Infatti la encrateia socratica vuol dire il dominio di sé, no? Il dominio delle passioni, eccetera. Allora perché vai a vedere tutte quelle sciocchezze che ci sono sul mercato? Socrate dice: ci vado sempre a vedere quelle cose per rendermi conto quante sono le cose delle quali non ho affatto bisogno. Vedete, bisognerebbe educare la gente proprio andare al mercato con questa volontà di rendersi conto quante sono le sciocchezze delle quali non si ha affatto bisogno. E davvero, guardate che le cose di cui si ha bisogno sono talmente, talmente ristrette, capite? Mentre le sciocchezze che sono assolutamente superflue sono una legione, è una cosa impressionante. Allora, vedete, quello che è importante, proprio per mantenere la libertà verso i beni particolari, è quello che è interessante, per mantenere la libertà verso i beni particolari bisogna avere un tenace, totale, completo attaccamento al sommo bene. E questo è il punto, Cioè, non si è liberi se non si ama, capite? E l'amore è sempre in contrasto con la libertà, c'è poco da fare, capite? Cioè, capitevi bene, no? Cioè, da un lato è condizione di libertà, no? Però nel contempo ciò che si ama, nei riguardi di ciò che amiamo, non siamo più liberi. Capite quello che voglio dire? Vedete, se uno ama il Signore, come dice la Scrittura, almeno ci proviamo, se uno ama il Signore con tutta la mente, tutto il cuore, tutto se stesso, non è più libero rispetto a Lui. Vedete, non è più libero. Però, essendo legato al Signore, è libero e sovrano rispetto a tutto il resto. È una stupenda libertà, Se uno cammina in cielo, ha la terra sotto i piedi, capite, care sorelle? Ma bisogna essere lassù in cielo per avere la terra sotto i piedi, no? Ecco, vedete? Se invece la terra ci sommerge, capite, allora guai, siamo proprio tutt'altro che liberi. È un paradosso questo, vedete? In fondo la libertà non è mai assoluta, la libertà suppone sempre un amore. E dipende solo da quale amore si tratta. Se è un amore di cose particolari, allora siamo liberi da Dio e schiavi del peccato. Vedete, sempre c'è, è inutile dire io voglio essere libero, voglio essere schiavo, sempre siamo entrambe le cose, liberi e schiavi, dipende solo dai punti di riferimento, capite? Cioè se io sono libero rispetto a Dio, sono schiavo di mille cose, se io sono schiavo i giornali ne erano pieni per la vicenda di Rushdie, è vero, dei versi satanici e di Khomeini, eccetera, no? C'era addirittura sul Resto del Carlino, è vero, c'era un articolo che di nuovo mi ha fatto muovere un po' il fegato e tutte le viscere annesse e connesse, no? Il fatto era questo che diceva questo articolista, in fondo anche al Vaticano i monsignori hanno voglia di ripristinare i roghi sullo stile del fanatico come Khomeini o qualcosa del genere, insomma c'era scritto, capite? Perché l'Osservatore Romano si è permesso, non è vero, di criticare questo libro dell'intellettuale alla page che è Umberto Eco, no? Ecco, ovvero il pendolo di Foucault, no? Ecco. E allora, vedete, c'era subito l'accusa del fanatismo, no? Notate, care sorelle, che i fanatici non siamo noi altri che amiamo il Signore, perché ad amare con cuore indiviso il Signore non si può essere affatto fanatici, capite? Con ogni altro amore, con ogni altro attaccamento si può essere fanatici, con quello di Dio no, mai. Vedete, per un motivo molto semplice, perché il fanum significa uno spazio delimitato, ristretto. Quindi i fanatici sono sempre quelli che attaccano una volontà assoluta a un bene relativo. Mentre noi altri, che attacchiamo la volontà assoluta a un bene assoluto, gioco forza non siamo in grado di essere fanatici, anche se vorremmo, vedete, care sorelle? Perciò non deve impressionarci più di tanto. Vedete, dobbiamo aderire con tutto il cuore, tutta la mente, serenamente al Signore. E notate, non c'è mai troppo di attaccamento al Signore. A tutte le altre cose sì, lì si può esagerare di attaccamento affettivo. Al Signore mai. Lì, dell'amore di Dio, non ce n'è mai troppo. Quindi niente pericolo di fanatismo, no? Ecco. E cioè, al giorno di oggi, sapete, è di moda questo dire nessuno ha la verità in tasca, no? La verità emerge da un civile e articolato dibattito. Non so se, ecco, guardate, io già di dibattiti ho condotti diversi, ma la verità non è emersa mai. fine, è vero. Abbiamo cercato di essere molto, molto rispettosi e molto civili e tutto il resto, questo sì, in questo ci siamo riusciti, eh? Proprio ci siamo fatti i complimenti di rito prima e dopo, capite? Ma dal dibattito la verità proprio non è emersa, capite? Se quindi c'è qualcosa che mi convince che la verità si erudisce in altre sedi e non quelle del dialogo pluralistico e relativistico, no? Vedete? E invece c'è la tendenza a dire, insomma, l'uomo deve rinunciare al possesso della verità, no? Non deve pretendere di avere, come si dice, in tasca la verità. Ebbene, care sorelle, noi effettivamente che abbiamo il dono della fede, abbiamo in tasca la verità, capite? Ma non perché l'abbiamo acquistata noi, ma perché il Signore ce l'ha dato il dono, vedete? D'altra parte non è un bene dal quale noi escludiamo gli altri, no? Anzi, vorremmo che tutti si avvicinassero alla verità di Dio, no? Ecco. È una cosa interessante perché ci rimproverano, in fondo, voi cattolici che predicate l'umiltà, fatevi umili e non dire che avete la verità, capite? È proprio allora che saremmo superbi, capite? Se noi dicessimo di non avere la verità, perché la verità ci obbliga, capite? Cioè la nostra non è un possesso di verità, il nostro è un essere posseduti dalla verità, capite? Il rapporto è esattamente inverso a quello che comunemente si pensa. Non è che noi abbiamo, per così dire, la verità in tasca, ma la verità ha messo in tasca noi, non so se rendo l'idea, capite? Noi apparteniamo, fortunati noi, alla verità, e guai a noi se non ci appartenessimo, vedete? Resistere alla verità è peccato contro lo Spirito Santo, vedete? Quindi altro che superbia, capite? Notate sempre, care sorelle, come l'umanità moderna in questo si lascia sedurre da miraggi di apparente umiltà. C'è una specie di pseudo-cristianesimo in giro che mi preoccupa moltissimo e mi piace anche smascherarlo un pochino, no? Ma è anche abbastanza facile farlo, no? Cioè c'è questa tendenza a dire, in fondo, solo l'umanità più aggiornata, con questo civile dibattito e questa pluralità di opinioni dove tutti hanno ragione, nessuno ha torto, eccetera. Ed è solo allora abbiamo scoperto la vera virtù evangelica della tolleranza e del pensiero debole, capite? Ebbene, se c'è qualcosa nel Vangelo, c'è tutto, capite, nel Vangelo, tutto, ma non c'è certamente né pensiero debole né tolleranza, va bene? Sono due cose che il Vangelo non considera affatto come virtù. È perché il Vangelo pensa pensieri forti, c'è sempre cose come anima, come il destino eterno dell'uomo, come Dio e il nostro rapporto con Dio, capite i grandi temi della metafisica che sempre hanno tormentato l'uomo e alle quali il Salvatore dà limpide e imprescindibili risposte, no? E poi nemmeno la tolleranza, capite? Gesù dice con estrema chiarezza, è vero che non è venuto a portare la pace, ma la spada e la divisione, capite? E che effettivamente la sua parola dividerà la terra in coloro che aderiranno a lui e in quegli altri che non crederanno. C'è poco da fare. Ecco, allora non sono valori evangelici quelli che spesso vengono propinati, cioè noi dobbiamo farci umili e quindi non pensare pensieri troppo grandi, che allora se noi pensassimo troppo a Dio e troppo alla salvezza, capite, allora saremmo superbi. No, niente affatto. È curioso che questa dottrina del pensiero debole in fondo insegna che il pensiero è una proprietà dell'uomo, mentre al contrario il pensiero non pensa qualcosa che l'uomo si compiace di pensare, capite? Il pensiero pensa ciò che è l'essere delle cose, ed è una cosa completamente diversa. Cioè noi cristiani siamo convinti che il nostro pensiero ci è dato non per pensare quello che ci pare e ci piace, ma ci è dato per pensare ciò che Dio ci ha posto dinanzi, vedete, miei cari? E l'umiltà nostra consiste in questo, cioè nel pensare ciò che veramente esiste, è, vedete? E non siamo noi che l'abbiamo creato, è Dio che ce l'ha messo. Invece l'umanità contemporanea pensa che il pensiero umile sia il pensiero che dice io penso quello che mi pare e mi piace, però poi dopo cercherò di stare sul piccolo, capite? Cioè penserò dei pensierini deboli, capite? Da una modestia tutta fittizia, capite, care sorelle? E quella superbia camuffata da umiltà, non so se rendo l'idea, vedete? Quindi bisogna avere estremo coraggio, non dico a voi che so benissimo che voi state fermi nella fede, no? Però quanta gente si lascia impressionare da questi discorsi? E quindi bisogna dire con serenità, figlioli, abbiate coraggio, è vero, a pensare pensieri forti purché siano veri, va bene? Ecco. D'altra parte i profeti, sapete bene come si scagliavano contro quei relativisti che già allora confondevano il bene con il male, il vero con il falso, il dolce con l'amaro, no? Isaia in particolare. Bene, allora in qualche modo noi siamo chiamati da Dio ad avere parte in un regno di libertà, e questa libertà paradossalmente scaturisce proprio dal fatto della nostra piena e incondizionata adesione a Dio. Vedete, proprio in quel regno dove non si può più peccare, capite, perché tutti amano Dio e non possono non amarlo, proprio allora si giunge all'ultimo e perfetto grado di libertà. Notate bene che è un errore molto molto grave e abbastanza radicato nella mentalità di alcuni, che si è liberi perché si ha la capacità, la possibilità di peccare. Molta gente pensa così. Uno dei pensatori classici che ha detto questo era Scoto Eriugena nel IX secolo, siamo nell'Ottocento, no? Attorno all'Ottocento e qualcosa, no? Che Scoto Eriugena appunto diceva che in fondo Dio non è libero, secondo il Signore Imperatore. Comunque, Dio spesso bestemmie vere e proprie. Dio non è libero perché in qualche modo non può peccare. E anche gli angeli, i santi, non sono liberi perché non peccano. Invece l'uomo sì è libero perché sperimenta anche il male, cioè ha la facoltà, la capacità del male. No? Quindi secondo Scoto Eriugena, essere liberi significa poter sperimentare il male. Ci sono alcuni che addirittura dicono che per essere liberi occorre sperimentare il male. Capite? C'è gente che pensa che la libertà consiste nell'insieme di tutte le esperienze. Sono persino genitori che dicono così, capite? Io non credevo alle mie orecchie, care sulle mie povere orecchie. Io penso sempre, sapete, nel Denzinger Scemmezer, che è quella raccolta dei dogmi ecclesiastici, no? Una volta la Chiesa aveva un linguaggio stupendo, no? Che quando ci sono queste censure, no? Delle eresie, eccetera, allora c'è scritto che la proposizione è una proposizione empia, una proposizione eretica, vicina all'eresia, sonante, male sonante, è vero? Poi dice anche pis auribus offensiva, no? Ora io non pretendo che le mie orecchie siano particolarmente pie, ma davvero guardate che ogni tanto rimbombano di eresie piuttosto notevoli, capite? Però sentono dei genitori che dicono, beh, io ho avuto una vita abbastanza dura e grama, però i miei figlioli devono farsi un po' tutte le esperienze che la vita moderna comporta, capite quel che voglio dire? Sono aberrazioni vere e proprie, perché tra quelle esperienze ce ne sono, certo, indubbiamente di quelle buone, ma ce ne sono tante tante che sono proprio non da farsi, capite? E la cosa strana è quella che mentre si rimane, vedete, anche in quella povera, misera libertà di peccatori che siamo noi, cioè con la capacità di peccare, che non è un granché di libertà, però anche nel nostro mondo di peccatori potenziali, cioè di coloro che possono peccare, anche tra noi in qualche modo la libertà è conservata non quando si cede alla tentazione del peccato, ma proprio quando si resiste, non so se ne ho l'idea, capite? Beh, penso che tutti ne fanno esperienza, vedete? In qualche modo, se uno cede, queste sono esperienze concrete, capite? Proprio sperimentate, come si dice, sulla propria anima, no? Se uno cede alla tentazione, non è più libero di non peccare. Prima lo era, capite? Cosa interessante, cioè prima di cedere, uno è perfettamente libero e di mantenersi fedele a Dio e di cadere nel peccato, capite? Quando uno cede al male, ebbene, può continuare a fare del male, questo sì, ma non è più in grado di risollevarsi e diventare amico di Dio, non so se ne ho l'idea, capite? Solo tramite la grazia della penitenza è possibile tutto questo, Quindi c'è un fenomeno, io lo paragono sempre a quello che i fisici chiamano l'entropia, no? Voi forse avete presente, mi pare che vi abbiamo parlato anche in contesto sociale, no? L'entropia sociale, così c'è anche una entropia dell'anima. Cioè l'energia psichica, non solo psichica nel senso comune della parola, ma proprio l'energia spirituale, l'energia morale, il poter fare del bene, si disperde, cioè cala, vedete, di tono la nostra anima se ci arrendiamo al male. Quindi con il fatto di fare delle esperienze negative, noi realizziamo la libertà sì da un lato, cioè dal lato psicologico, ma dal lato morale diventiamo schiavi del peccato, vedete? E mentre lo schiavo della giustizia, capite, è libero, sovrano al di sopra del peccato, chi invece diventa schiavo del peccato è schiavo del tutto, capite? Cioè non è libero né rispetto al peccato né rispetto alla giustizia, perché non... Ed è mentre è facile cadere dall'alto in basso, non è altrettanto agevole risalire dal basso in alto. Se volete l'esempio è vero, che faccio spesso è quello del famoso barone von Münchhausen, no? Che si raccontava ai bambini queste storielle di quel bugiardo, no? Che raccontava le sue storie di avventure, eccetera, e dice che una volta è caduto in sabbie mobili, no? E dice che però è riuscito a tirarsi fuori tirandosi dai suoi capelli, capite? Vedete, una cosa del genere capita al peccatore, capite? Se uno cade nel peccato, se uno volesse uscirne è come, come tentativo, capite, di tirarsi fuori con mezzi propri, non è possibile, vedete, se il Signore non ci dà la mano proprio con il sacramento della penitenza o comunque con la grazia della conversione. Vedete, sorelle? Ecco, la libertà merita molto le nostre meditazioni. Non è affatto vero quello che appunto diceva Scotto e Rigena, che i peccatori realizzano la loro libertà e che la libertà è legata alla, alla possibilità di peccare. Certo che chi pecca manifesta la libertà, perché senza la libertà non ci sarebbe nemmeno il peccato nel senso stretto della parola, no? Ecco, però nel contempo, vedete, la libertà nella sua essenza non è legata alla capacità di peccare. In questo senso Dio, molto più ancora dell'uomo, e gli angeli buoni e i santi in cielo sono molto più liberi di noi. Vedete, noi siamo liberi con una libertà meschina, no? Ci possiamo fare del bene e anche del male. Invece gli angeli, certo, non sono liberi di fare del male, ma non è un granché che hanno perso con questo, capite, sorelle? Ecco, bisogna pur dirlo, no? Ecco, e invece non sono certo liberi rispetto a Dio. A Dio aderiscono con tutto il loro essere, però proprio per questa perfetta adesione sono liberissimi rispetto a ogni atto della loro intelligenza e della loro volontà, una libertà che noi non ci sogniamo nemmeno, vedete, e che avremo solo quando, chiedendo al Signore l'avvento del suo regno, finalmente entreremo in quel regno e ne avremo perfettamente parte, allora saremo anche veramente liberi. Vedete, qua giù, anche con la grazia, tramite la grazia siamo già liberati, ma finché non giungiamo alla gloria della patria eterna, ebbene, non siamo ancora perfettamente liberi. Abbiamo solo, in qualche modo, la via verso questa liberazione. Bene. Ecco, infine, nella patria celeste ci aspetta anche una meravigliosa abbondanza di ogni bene. Ed è come questa città celeste realizza proprio tutti i beni di una città, di uno Stato, no? Di una comunità umana, sia la giustizia, perché ciascuno avrà ciò che gli spetta, sia la libertà, perché ciascuno sarà sovrano, non è vero, avrà il perfetto dominio di tutto, proprio perché aderisce perfettamente a Dio, come abbiamo spiegato, no? Questa incondizionata e ferma adesione a Dio fa sì che camminando in cielo sia la terra sotto i piedi, per usare un po' questa, questa immagine, no? E poi infine c'è la prosperità della città celeste, vedete, ogni bene possiedono i santi, tanto è vero che la definizione della beatitudine eterna è quella di, dello status bonorum omnium aggregazione perfectus.